dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia.
Settimana del 1 marzo 2020, 2021 magari, di esami in DAD, di Metallica placati dai filtri di MCA, lo Zeppelin di Sergey Brin, i primi in Bitcoin, una valanga di news per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Da Remi Studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un marzolino studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Cominciamo bene, dietro di un anno vi facevo ripartire. Beh, dall'inizio della pandemia, dai, vi
fate proprio perché eravamo nei primi giorni della pandemia.
Quando eravamo ancora giovani di video, fra l'altro, abbiamo iniziato le prime sperimentazioni.
Oh, sì? Quanto tempo è che facciamo video così?
Più o meno, eravamo coi tubi catodici in bianco e nero ancora ai tempi. No, abbiamo incominciato a sperimentare seriamente all'inizio della pandemia. Con
perché tanto stavamo chiusi in casa.
Giustamente.
È una delle mille colpe del coronavirus, il fatto che digitale adesso sia anche su YouTube, porca miseria.
Direi proprio
terribile.
Di sì.
Terribile.
I libri di storia avranno qualche cosa da ricordare.
Allora, però marzo è un bel mese, dai, eh.
Perché?
Perché ci sono nato io.
E questo è fondamentale.
Ognuno di noi è affezionato al mese in cui è nato, no? Poi anche perché poi sotto l'influsso astrale, la primavera, no? Io sono un primaverile.
L'influsso astrale. Che se ne sai, certo. Massimo.
E io sono Ariete.
Potremmo farlo l'oroscopo digitaliano tutte le settimane?
Sì. Tutte le settimane no, però l'oroscopo mensile si può fare.
L'ha mai fatto qualcuno l'oroscopo digitaliano dove parli, non so, dei bug, delle cose, state non aprire Word questa settimana, i Visual Basic avrà una sorpresa per te.
Questo mese Office ti sarà favorevole.
Ma c'hai Mercurio contro, non pensare a installare i driver aggiornati, aspetta al mese prossimo.
Ci mancherebbe.
Incontrerai un driver adeguato a te.
Va bene, dai, buttiamoci a pesce veramente. Cominciamo con l'euro digitale. Francesco, ci sono novità sull'euro digitale?
Ma allora, è uscito un interessante articolo sul Corriere della Sera che fa un po' il riassunto e inizia con qualcosa di molto molto chiaro e giornalistico. Dovrebbe, quindi un sacco di condizionale, dovrebbe arrivare però questo euro digitale per la fine dell'anno, quindi iniziamo ad avere un tempo, quindi
la sperimentazione.
La sperimentazione, esatto, quindi nelle puntate scorse dicevamo che andrà a regime nel corso di parecchi anni, qua si parla di una prima sperimentazione.
C'è un'accelerazione multistato, multilaterale, perché i cinesi hanno già dato avvio in quattro città al renminbi digitale.
Renminbi, mi piaceva di più.
E il 2021 sarà l'anno importante per il dollaro digitale, sottolinea Jerome Powell, presidente della Fed. Quindi anche gli europei accelereranno per non essere da meno.
Dici?
E nel frattempo emergono i primi giusti dubbi, ovvero di come potrà non diventare un conto bancario gratuito, un sistema che vada contro il sistema del deposito, delle transazioni, dei guadagni dalle transazioni bancomat e carte di credito, insomma, che non possa far male al sistema bancario così come è pensato attualmente. Questo è giustamente un punto che si pone il giornalista del Corriere, ma che giustamente ci siamo chiesti anche noi, cioè come... Perché funzioni tutto questo deve scardinare piano piano quello che è comunque lo status quo.
Sì, infatti l'articolo è onestamente un po'...
parte bene, descrive bene e poi...
Poi si capisce proprio più niente, perché il punto è esattamente quello, no? Che alla fine devi da un lato dire che per essere diverso da un sistema di pagamento elettronico ed essere quindi il contante elettronico deve essere qualcosa... che è sdoganato dalla banca sostanzialmente, no? E quindi lui dice lo puoi usare con l'app, eccetera,
perché
eccetera.
Sdoganato nel senso slegato dalla banca,
che appunto è come il contante.
Contante è nel portafoglio, non è nel
credo che l'articolo sia poco chiaro. Quando qui parla di qualcosa diverso dalla moneta elettronica, noi lo capiamo male perché noi siamo abituati a pensare a moneta elettronica nel senso del Bitcoin. delle criptovalute. Invece qui, nel momento in cui dice sarà diverso dalla moneta elettronica, immagino che lo differenzi nel senso dai pagamenti elettronici che
dai
sono già in vigore oggi, per cui
cioè da quello
credito,
che sono le carte
bancomat,
di credito,
bonifici e robe del genere. Avrà qualche
che
cosa
sono tutte
in
cose
comune.
Estremamente costose.
Tant'è che parla di blockchain, per cui ci sta che sia slegato dalla banca. Il pericolo di il pericolo qual è? Quello di che, a cui accennavi, Francesco, perché bisogna un attimo approfondire.
Il pericolo è che se diventa un sistema sufficientemente sicuro,
sì,
come diciamo un conto bancario,
sì,
e sufficientemente comodo da gestire, potrebbe diventare un portafoglio illimitato. Cioè, perché
sì,
non teniamo i soldi a casa? Oltre
certo
al fatto che adesso non è più legale. Però prima, perché avevi paura che succedesse qualcosa, ti affidavi a un istituto
certo
di credito che in più doveva anche farteli fruttare, cosa che negli ultimi anni non sta succedendo, perlomeno con le banche di cui ho esperienza io.
Sì.
Questa cosa, se quindi non ho il vantaggio di farli fruttare, mi costa, anzi magari in bolli, in gestione di conto corrente, se ho un conto corrente gratuito,
certo,
europeo, diciamo, che è questo mio borsellino elettronico, rischio di non affidarmi più alle banche per le operazioni, per questo tipo di operazioni.
E quindi
a questo punto si trovano a corto di liquidità per poter okay fare quello che è il loro mestiere, ovvero fare investimenti,
ecco,
per fare prestiti, eccetera.
Ecco, più che altro per finanziare la crescita del paese, la crescita dell'economia. Cioè,
esatto,
l'altro aspetto
è
della banca
problema
è che prende i tuoi soldi che tu depositi per conservarli e per farli fruttare e li utilizza per stimolare l'economia del paese, certo. Però,
dovrebbe utilizzarli.
Però appunto.
Però le banche funzionavano.
Ci sono due
prima delle
ecco,
carte
ci
di
sono
credito.
Due ci sono due soluzioni. Una è quella che hanno prospettato, no? Dire, siccome diventa come il contante, mettiamo un limite. Tu, ogni persona fisica, ogni codice fiscale può avere un conto in euro digitale e non più di uno. E questo conto è
limitato,
capato a 3.000 euro. Esattamente come i contanti che puoi avere nel portafoglio.
E quella mi è chiaro, è una idea, può funzionare, ma sarebbe così un partire zoppi, ecco,
certo,
limitare
certo
un sistema
possibilità
in una maniera.
L'altra possibilità è quella invece di creare della competizione tra, come c'era una volta, tra tenere i soldi sotto il materasso e metterli in banca, c'era una competizione, la banca doveva darti qualche cosa in più.
Sei io ricordo
che
quando
non
ero
te li
piccolo,
rubiamo, li investiamo, te li facciamo fruttare. E allora,
quando ero
un
piccolo
po'
c'erano gli interessi, quindi tu mettevi 100.000 lire in banca, dopo un anno
certo
erano un
ci sono
pochino
ancora
di più.
Ci sono ancora, Francesco.
E adesso
sono piccoli,
sì, e sono piccoli e c'è il bollo, il spese di gestione,
esatto,
conto,
di
e totale
sono
metti 100.000 lire e diventano 50.000 lire alla
vero,
fine dell'anno.
È vero, perché? È vero. Io lo vedo
per
perché
sì,
di solito una banca che se non ti tiene 2.000 euro ma ti tiene qualcosa di più, ti tiene i risparmi, ti propone poi degli investimenti che mediamente, se la banca fa il suo lavoro, qualche cosa ti fanno fruttare e dovrebbero compensare abbondantemente i costi. Però è vero, io ho una piccola cassetta di sicurezza di famiglia che i miei non serviva più, gli ho detto vabbè la tengo io, non si sa mai, perché poi a trovarne una è lì vuota, non c'è assolutamente niente dentro, in una banca dove io non ho il conto ho dovuto aprire un conto per la cassetta di sicurezza. Il conto della cassetta di sicurezza, io ci metto dei soldi,
e quindi paghi solo per pagare le tasse.
Ma anche al di là di quello del costo della cassetta di sicurezza, in realtà, anche se non ci fosse il costo della cassetta di sicurezza, il conto andrebbe piano piano in rosso.
Sì, perché alla fine il costo ti va sempre a superare.
E forse forse utilizzare anche questa occasione per stimolare le banche a essere un po' più efficienti, magari a tagliare un po' dei loro di costi, e quindi rendere più interessante alla gente depositare, non sarebbe male, che non l'obbligo. Tu
sì
puoi solo avere 3.000 dei soldi tuoi. Ma come, sono miei? No, non puoi. Vabbè, lasciamo perdere. Però è interessante, oggi la tecnologia ce lo permette di fare questa cosa qui. Sarebbe anche ora, no? di permettere alle persone di andare a fare la spesa o a prendere il caffè senza dover per forza ogni volta fare la carità al circuito interbancario internazionale o a PayPal, che ne so, o a Satispay, cacchio, cioè non ne vedo il motivo. Qualche bell'articolo in materia di robotica. Intanto la Alessandra Ocasio-Cortez, che si è incacchiata abbastanza a vedere questo video del New York Police Department, che fa vedere queste nuove, questi prodigi della tecnologia, finalmente. I cani poliziotto robotici, praticamente è il solito spot della Boston Dynamics, esatto. Se non sbaglio, che gira e sì. Fa pattugliamento nel Bronx. E l'Ocasio-Cortez dice, beh, datevi una svegliata. Forse era meglio, come avevamo chiesto, utilizzare questi soldi, questi finanziamenti per investimenti nella scuola, in questi quartieri poveri, invece che riempire uh-huh. proprio i quartieri poveri di cani poliziotto robotici che sembra di essere usciti da Robocop. Non a tutti.
Mi ricorda la puntata di Black Mirror che non finiva bene, no?
Il Bronx non è più il quartiere proprio povero di New York.
Sono diventati tutti ricchi.
No, tutti ricchi no, però c'è stata una significativa... Almeno oh. Così mi raccontava mio figlio, che ci ha vissuto 5 anni, non nel Bronx, a New York.
Uh-huh. E comunque su Spot comunque. Si sapeva che sarebbe stato...
L'Ocasio-Cortez evidentemente non lo sa ancora.
L'Ocasio-Cortez, poverina, mica parlava del Bronx in quanto tale, parlava del fatto di usare i soldi...
Sì, cioè, però se guardi nel tweet dell'Ocasio-Cortez ha linkato il post dove parla dei robot nel Bronx.
Sì, 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 dico, però la sua osservazione non era legata al fatto che il Bronx fosse il quartiere più povero di New York, quanto piuttosto all'investimento in generale, no? Della tecnologia, di non usarla in questo modo, ma di usarla in un modo,
sì, certo.
Cioè di usare quei soldi in
un'altra
direzione.
Now robotic surveillance ground drones are being deployed for testing on low income communities of color.
Anche se lì è stato... Schools. Sì. Lì è stato utilizzato per andare a verificare una situazione in un appartamento in cui i poliziotti hanno detto noi non vogliamo entrarci, giustamente vogliamo stare tranquilli,
certo.
E hanno mandato il cane armato di telecamere, in questo caso sensori e sistemi di comunicazione audio a due direzioni, quindi poteva parlare,
che poteva
il cane,
anche
dire,
parlare.
Bau. E tu potevi dirgli vieni Fido, vieni e parlare con l'eventuale malvivente. E
la direzione è quella, però è straniante la situazione.
La domanda che sono fatte
c'era un film con Gene Simmons con i robot, con i poliziotti che avevano questi, erano dei ragni robot in quel caso.
Beh, il ragno è più inquietante del cane, forse.
I ragni robot stanno ai Minority Report, no?
C'era un film con Gene Simmons e forse Tom Selleck. Adesso ve lo trovo. Runaway.
Gene Simmons, non ricordo
Gene Simmons dei Queen, dei Kiss.
Dei Kiss.
Presente Gene Simmons.
Non tanto, però Tom Selleck sì.
Ok. Va bene.
C'erano sti ragni robot.
Presente Max di Kiss, quelli pittati in faccia.
Sì, 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 no, i Kiss li tengo presenti, però adesso quale fosse Gene Simmons?
Il bassista.
Era quello con la faccia pittata.
quello
la faccia pittata da pipicciolo tipo Batman sulla faccia, Gene Simmons.
Esatto.
Ok. Vabbè.
E comunque, insomma, questi cani, cioè vedere in giro cani che pattugliano New York e colorati come la polizia, fa chiedere, ma quando è che qualcuno ci metterà sopra un'arma?
Ma infatti,
magari la userà in maniera impropria.
Ci abbiamo già pensato. Perché giustamente c'è il filmato col cagnolino che stavolta è giallo, è vero che spara.
Innanzitutto, quando fai certe cose, devi dire è una performance artistica, così puoi fare tutto. E questa è la prima regola. A quel punto, un collettivo, che è altra cosa,
lo diceva anche Goebbels. È una performance artistica.
Ha fatto una performance artistica nella quale ha preso un cane spot, gli ha messo un fucile da paintball, l'ha messo all'interno di una galleria piena di opere d'arte, ma questo non basta. E ha detto, se tu vuoi ti colleghi via internet, lo controlli e spari a quello che vuoi. Tutto ciò, che cosa può andare male in tutto questo? Chiaramente è uno scenario provocatorio ed è un qualcosa che insomma ci fa riflettere, perché sì, si può fare. Sì.
Ci arriveremo.
Ci siamo già arrivati, sì. La verità è questa.
Vabbè, d'altra parte succede nei teatri di guerra che si utilizza il drone, no? Il drone serve proprio a quello, a rendere il soldato immune dagli attacchi del nemico. Il soldato può farti male e tu non puoi fare male a lui. Ed è di una codardia terrificante. Terrificante, se tu non vuoi, no, già la guerra è una cosa orribile. La guerra facile, dove tu non ti fai male, è la cosa più orribile.
La guerra drone contro drone, a quel punto sarà divertente. Quello, però, torniamo Ve lo ricordate la guerra dei robottoni che facevano a tarda sera su Italia 1 tanti anni fa con i robot che si
ammazzavano di botte?
Non so se nel caso della polizia questo squilibrio porti delle storture ulteriori o sia una situazione un po' meno grave di quella della guerra, nel senso che sì, no, c'è una situazione di, non lo so, una persona che minaccia un'altra, la tiene sotto tiro con una pistola e il poliziotto invece di andare lui personalmente ci manda il robot e il robot in qualche modo, parlando attraverso il robot o potendo utilizzare delle armi, non mette a rischio una vita in più. Cosa toglie? Toglie il lato umano, toglie il rischio del poliziotto che si prende il rischio lui. Cioè, tutta
che forse però magari può reagire meno violentemente, visto che un problema della polizia per noi negli Stati Uniti è la reazione violenta al sospetto.
Perché è meno violente? Chi è che può reagire meno violentemente?
Perché se temi che uno ti stia per sparare, spari per primo.
E se invece temi che un robot ti stia per sparare, che uno ti stia per sparare attraverso un robot? Spari per primo.
Si spera che dici no, aspetta.
Allora forse diceva dal lato del poliziotto, perché una delle problematiche è la reazione violenta
dal
della
punto di vista
del
poliziotto, diceva vabbè, spara al robot e amen.
Però in realtà questa questione, appunto, abbiamo assistito nel tempo a una progressiva disumanizzazione di questo discorso della violenza e la vicenda robot mi sembra molto preoccupante proprio per questo, perché
sono facili da usare, danno dei vantaggi e ho l'impressione che vengano utilizzati senza pensare agli svantaggi. Ecco, mettendola un pochino più in chiaro, l'idea del poliziotto è che il poliziotto fa il poliziotto per prendersi dei rischi e si prende dei rischi lui per far diminuire i rischi della popolazione generale, un po' come il soldato. È il suo lavoro.
Questa mi sembra una visione molto romantica del
poliziotto. Beh, gira armato e assume dei rischi. Quando tu ti assumi come poliziotto, non è che ti firmano un contratto dove c'è scritto: no, tu farai il poliziotto, ma non ti sparerà mai nessuno addosso. Puoi stare tranquillo, non c'è neanche bisogno che tu faccia un'assicurazione, perché assolutamente se ci sono gli spacciatori in quel quartiere lì, ti mandiamo da un'altra parte, non ti preoccupare. No, è ovvio che il poliziotto è uno che rischia in parte la sua incolumità per migliorare la sicurezza dei cittadini. Ci sta. E allora dotarlo di un qualche cosa che in qualche modo la aumenta. Nel discorso di prima dell'ostaggio, nel momento in cui arriva un'arma e non arriva un bersaglio in più che condivide il rischio con la vittima, la vittima rischia più di prima.
Però
perché prima il rapitore può decidere 50-50, sparo alla vittima o sparo al poliziotto o non sparo a nessuno. Diventa sparo alla vittima o sparo alla vittima, non ho nessun'altra cosa. E quindi in qualche modo il poliziotto si toglie dall'equazione e in qualche modo, io lo capisco, cioè avessi un parente che fa il poliziotto sarei primo a dirlo, cavolo, robot tutta la vita. Ma non so quanto, cioè, di nuovo, ci andrebbe una discussione.
Se tu fossi una vittima del poliziotto.
Secondo me il discorso si toglie dall'equazione, va ancora un po' al di là, no? Perché chiaramente stiamo parlando di situazioni estreme. E quindi, diciamo, perché stiamo parlando di vita o di morte, stiamo parlando, no, del fatto che l'intervento l'utilizzare il robot in qualche maniera protegge almeno la vita del poliziotto, eccetera eccetera. Però io penso siccome quando si cominciano a usare queste cose poi non è che si fanno poi tanti distinguo, io penso molto alle situazioni in cui questo fatto del contatto umano, noi lo stiamo sperimentando, penso, no, abbiamo sperimentato, mo la pandemia ci ha fatto capire da un lato i vantaggi della tecnologia, però dall'altro lato ci ha fatto anche toccare con mano cosa significa il venir meno del contatto diretto personale.
Certo.
C'è una trasmissione, c'è un discorso empatico, c'è un discorso del guardarsi negli occhi, certo. C'è un discorso di valutare complessivamente, no? La presenza umana cambia l'equazione. Quindi andare nella direzione di un utilizzo massivo di strumenti robotizzati in situazioni in cui c'è rischio e c'è violenza, secondo me non può che portare alla catastrofe.
Per il rapitore o quello che ha degli ostaggi in banca non è la stessa cosa se viene un poliziotto calmo che ti spiega le cose, eccetera, ecco, un negoziatore piuttosto che se arriva un Dalek armato.
Se arriva un Dalek, quello
distruggere,
che
succede alla fine, lo sai, integrare.
L'evoluzione è molto semplice. Alla fine, se andassimo in questa direzione, coloro che decidono di commettere crimini di un certo tipo si attrezzerebbero con armi adeguate a neutralizzare.
Fare le rapine con i droni.
Esatto. Oppure, come la migliore fantascienza insegna, si porterebbero appresso una mini bomba EM.
Ecco, a impulsi, la pulse bomb. A proposito di negoziatori, adesso non ci sono notizie questa settimana, c'era anche un paio di settimane fa, avete visto che c'è un nuovo mestiere ed è il negoziatore di ransomware. Cioè ci sono delle...
Ah sì, l'ho vista la settimana scorsa, c'era,
è interessante questa cosa, come quello che sei tranquillo, siamo qui per tu ci liberi due ostaggi, noi intanto ti prenotiamo il volo per il Messico, e poi se tu ci dici prendi me ma libera due bitcoin.
esattamente
una roba però ci sta. Negoziatore per ransomware ci sta,
mi fantastico. Liberi 100 megabyte, io nel frattempo vedi che ti darò. Cosa ti darò?
Max, ma dimmi una cosa. Questi esami online.
Lo sapevo che...
Lì nell'Università Campana, ma che cosa mi combinate?
Non ci ho fatto caso, era Campana l'università.
Non era Caserta.
Può essere, figurati. Vanvitelli? Sì. Aspetta che lo guardiamo.
Tanto via, avete le conferenze, sono tutte uguali queste università.
Sì, quindi... sì, la Vanvitelli, sì.
No, ma più che altro... ti arrivavano le mamme durante gli esami in presenza? Questa è la domanda.
Sì, sì.
Che mamme ci siano a casa.
Che mamme che arrivavano a Max?
No, guarda, purtroppo no, ma non quelle, la maggior mamme, parte arrivavano quelle... i papà.
Del video, perché
questo fenomeno della presenza un po' ossessiva dei genitori all'università c'è sempre stato. Molto, sì. Devo dire. Sì, sì. Io ormai ho 35 anni di carriera spalle.
È una cosa senza nessuna... Che poi Michele mi sgrida, ma è una questione è una questione del sud, dove c'è più questo concetto di famiglia, dove si fanno le feste. Poi Michele mi dà del razzista, lo so.
Dalla mia esperienza personale non te lo saprei dire, perché
non è mai
ovviamente...
capitato. Io, limitata alla mia limitatissima esperienza di Torino, non ho mai medicina, peraltro, non sono mai andato neanche a vedere un esame di qualche mio amico, collega o cosa in altre università o in altre facoltà. Per cui Torino, medicina, 53 esami ho dato, non ho mai visto un genitore di nessuno.
No, anche al Politecnico non... Ragazzi, non ne ho visti, ma magari...
Onestamente, voi non siete nella posizione degli osservatori, perché avete fatto la vostra carriera, eccetera, eccetera.
No, certo. Appena firmato il libretto, telare.
Esatto, io nella mia posizione di osservatore negli Atenei della Campania, perché sono quelli che conosco personalmente, è un fenomeno percentualmente minimo, però sempre presente.
Però quando succede te ne accorgi. Cosa è successo qua? Allora, Università di Caserta, esame in remoto, che l'articolo dice deve funzionare con nessuno presente in stanza, ma due studenti testimoni, quindi confermaci.
Sì, sì, è così.
E a un certo punto questa studentessa evidentemente non era afferrata su un pezzo di su uno di questi argomenti, ha risposto sulle cellule in una maniera, ha detto tu sei a sesto anno, il professore deve averla apostrofata in una maniera forse non gentilissima, ma l'errore secondo quanto viene descritto era evidente, ed è comparsa la mamma che ha iniziato a discutere in maniera abbastanza...
Sì, la risposta del professore è stata particolarmente violenta,
particolarmente esasperata.
L'errore non è chiaro quanto fosse marchiano, quanto fosse grossolano, perché non c'è tanto contesto, non c'è la domanda, non sappiamo quanto per il resto dell'interrogazione la studentessa può aver fatto più o meno brutte figure, eccetera. da quello che si capisce, ha detto che la cellula morta continua a dividersi, a moltiplicarsi.
E onestamente mi sembra secondario, però, perché di cacchiate gli esami se ne dicono veramente tutti i tipi. Lasciatevelo ancora una volta tutti confermare, devo dire, confermare dal professionista
e i professori che si incacchiano se ne vedono a bizzeffe.
Come no? Allora, innanzitutto, diciamo, contestualizziamo. Gli esami sono sempre stati formalmente pubblici. Quindi diciamo, la DAD in realtà rende la cosa meno pubblica, perché di fatto normalmente nello svolgimento delle sedute d'esame, le sedute sono effettivamente pubbliche. Non fosse altro che gli studenti nelle modalità non DAD di solito stanno lì magari fanno la sana pratica di ascoltare le domande, di prendere appunti, che fa parte della preparazione dell'esame, se vuoi, soprattutto per quelli
e
che
dire questo
seguono.
L'hanno già chiesto quello prima di me, quindi non me lo richiedono.
Quindi voglio dire, scenari in cui l'esame è pubblico sono assolutamente normali. Che il professore possa perdere un po' le staffe è una cosa che accade, è sempre riprovevole, perché c'è una simmetria della relazione, evidentemente. No,
tu, Max, non hai mai perso le staffe durante un esame?
Io come? Certo.
Cioè ci sei incazzato di brutto? Io non ti ho mai visto arrabbiato io.
Sì. Io sono uno appunto di quelli che si arrabbia molto difficilmente, poi se mi arrabbio...
Ma perché sei arrabbiato perché hanno detto una stupidaggine o più stupidaggine, o perché ti hanno mancato magari di rispetto o cose del genere?
No, mancato di rispetto mai.
Non si sono osati.
No, devo dire, mancato di rispetto mai. Trovi magari lo studente che può essere, come dire... indisponente, un po' strafottente, ma mancato di rispetto mai. No, capita qualche volta che è la classica situazione, per quanto riguarda, sto raccontando esperienze assolutamente personali, no? La classica situazione che ti fa un pochino perdere la pazienza è quando quando diventa evidente che lo studente è arrivato all'esame con un approccio un po' superficiale, no?
Ci allora provo, se mi va bene passo.
Bravo, esattamente. Queste cose qui sono quelle che personalmente a me fanno un po' saltare.
Ti ha fatto perdere
però
tempo,
ripeto, è sempre secondo me è sempre sbagliato, perché tu sei in una posizione...
Io lo dico adesso.
Usare un tono severo è una cosa.
In tutto
insultare
questo
non va bene, ma non parlo del caso specifico. Anche perché appunto ci vuole anche lì
la mancanza di contesto.
L'articolista, come al solito, dai, ci siamo. Cioè, voglio dire, è evidente che quando esce fuori una cosa del genere, soprattutto perché come quando all'inizio della vicenda pandemia della DAD, vi ricordate che ci sono, credo, ancora questi forum bellissimi dove, sfruttando questo fatto che adesso si registrano queste cose, sono venute fuori corbellerie clamorose, no? Dal professore che magari faceva l'esame senza accorgersi di stare a torso nudo, alle corbellerie più assurde che si sono dette, no? Diciamo, quindi secondo me c'è un po' di esagerazione adesso,
il fatto
nella
che...
cosa. Però che capite che ci siano genitori che in qualche maniera poi hanno questa presenza un po' ossessiva e iperprotettiva, e che arrivano poi a fare magari questo più nelle scuole superiori, da quello che mi racconta mia moglie. All'università un po' di meno. All'università capita questa cosa un po' strana, che tu vedi studenti adulti ormai ultramaggiorenni,
sesto anno di medicina,
sesto anno di medicina, c'ha ormai 25 anni, no? Appunto. Che poi hanno bisogno di questi interventi.
Ma non è che ne hanno bisogno, che le mamme italiane sono un po' così. Però
le mamme italiane,
per dirlo,
sono
alle mamme
così
italiane, ai papà italiani, ai fratelli italiani, eccetera, non esageriamo, nel senso che il professore che si incazza, e anche quello un po' stronzino, un po' antipatico, scostante, eccetera, secondo me fanno un po' parte del valore educativo dell'università. Senza esagerare, cioè, finché non ti insultano e non vengono alle mani, ti prendo di mira,
diciamo,
e
che
ti faccio rifare l'esame.
Sai che il professor De Santo non si arrabbia mai, se lo fai arrabbiare vuol dire che l'hai fatta.
Cioè, il limite
grossa,
deve essere quello che deve essere limitato a quell'esame e a quella sessione. Se poi cioè, io ti boccio e ti prendo di mira perché ho deciso che sei un deficiente, la volta dopo ti interrogo, non ti faccio neanche parlare e ti boccio, insomma ti faccio già partire bocciato in difficoltà, quello
questo
non va
diventa
bene.
Questo però è accanimento.
Ma la straccionata fa bene, il maltrattamento fa bene, perché nella vita di stronzi se ne incontrano un fracco. E chi ti deve abituare ad avere a che fare con gli stronzi se non l'educazione? La scuola e l'università, cioè va bene, a scuola dobbiamo trattare i bambini bene perché sennò poverini rimangono tutti traumatizzati eccetera, non si possono più per legge, per una sentenza di qualche cacchio di Cassazione non lo so, sono vietati i compiti a sorpresa al liceo classico e scientifico, i professori
ma no,
non posso, me l'hanno detto e me l'hanno confermato.
Sì, ma infatti la situazione delle superiori è molto peggiore.
Non si possono fare i compiti sopra, capisci? Perché poverini non si possono trattare, il professore universitario ti deve trattare con le piume. Quando entri sul mondo del lavoro, povero te. Se non ti abitua un po' alla scuola a prendere un po' di pesci in faccia, ma chi ti abitua?
Sì, però qui stiamo parlando di una cosa un po' diversa, no? Perché sì, la severità sì, e la rigidità del richiamo ci stanno.
Sì.
L'importante, come dicevamo prima, è non superare certi limiti.
Sì, ma il limite l'ha superato la madre, che ha fatto...
Assolutamente d'accordo.
Il limite qua l'ha superato la madre
testimone specifico.
Che ha... trasformato in virale comunque
i cretini che hanno condiviso
che andava,
questa questo, poi cioè, è l'altra dimensione assurda, no? È
all'interno chiaro, di forum come dici tu Max, che è pieno di queste cose, però siamo in un momento comunque formale, ufficiale, fra l'altro è un atto pubblico l'esame come dicevi giustamente pubblico, quindi ha anche un valore e
un
da
valore
una parte
legale.
C'è aiuto, scusate, la madre che partecipava all'esame evidentemente in una cosa che non avrebbe dovuto fare. Quindi già anche lì il discorso di ti faccio mettere lontano, stanza vuota, bisogna vedersi che non si veda niente, eccetera. Evidentemente poi tutto può essere falsificabile se c'hai il gobbo dietro che ti sta dando una mano in qualche modo. Comunque, vabbè, insomma, questi sono...
Vabbè, guarda, appunto, potremmo raccontare aneddoti da tutte e due le parti.
Come aneddoti mi sa che ne raccontano i fan dei Metallica, secondo me, dopo quello che è successo.
Tra due minuti, prima ringraziamo il nostro sponsor. Squarespace, migliore piattaforma per pubblicare un sito sulla rete. Un sistema integrato Squarespace, dove trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di creare un sito internet. Chi non ha bisogno di... un sito web almeno una volta nella vita. I digitalani in realtà ne hanno bisogno spesso, qualche volta si creano siti per sperimentare, imparare a usare questa o quell'altra piattaforma, questo succede in realtà più da studenti, poi via via che passano gli anni il tempo dedicato a smanettare, a smontare, imparare diminuisce ed aumentano gli altri impegni, ma la necessità di creare siti web non diminuisce, anzi aumenta, aumentano le idee, aumenta la propria fama presso amici e parenti che ovviamente ci chiedono una mano per creare il loro sito web, no? Che ansia, uno non ha il tempo per le proprie cose, figuriamoci il sito per la gara del club di atletica dei figli o per la farmacia della zia. Squarespace ci libera da quell'ansia, dall'ansia di creare un sito per noi o per qualcuno in poco tempo e con risultati assolutamente professionali. Dall'ansia poi di doverlo seguire, mantenere online, pulito, aggiornato, al sicuro dagli hacker. E se il sito non è per noi ma per lo zio, il parente, l'amico, anche la tranquillità di potergli dire: zio, ti ho fatto il sito, vedi, si aggiorna così e così, esattamente come scrivi un testo su Word o una email sullo smartphone. Adesso pensaci tu. Tutte le funzionalità di Squarespace si implementano trascinando vari moduli direttamente sulla pagina e scrivendo testi, copiando e incollando, oppure trascinando immagini e video direttamente dentro l'interfaccia di Squarespace, che fornisce moduli per ogni cosa, per ogni tipo di elemento, video, mappe, foto, form, portfolio, anche strumenti completi per il negozio, per i negozi online, no? Dal carrello al checkout, il catalogo, le email ai clienti, tutto quanto. E poi supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a disposizione sia di chi è utente pagante, sia che è in trial gratuita. Sì, perché c'è una trial gratuita, provate gratis Squarespace, andate su squarespace.com/digitalia e attivate la vostra trial gratuita. Poi alla fine, se non vi interessa, lo lasciate lì, non avete messo carta di credito, dati, niente, scade, nessun pagamento. Se invece decidete che fa per voi, e io ne sono convinto che prima o poi vi venga comodo, allora usate il codice coupon Digitalia, che dà diritto al 10% di sconto sul primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Allora, Franz, dai, tu che hai fretta di parlare dei Metallica, parlaci
ma
dei
no,
Metallica.
Fretta di parlare di questa cosa meravigliosa.
Metallica, che scocciatura, cioè, fanno quella musica così melenza, bambinesca, questi Metallica.
Sembra musica d'ascensore, no?
Sì, sì.
E poi bello, fanno questa musichina lentina, melenza carina, intanto buttano le teste avanti e indietro, sembra che saltellino avanti.
Grazie a YouTube che ci infila la pubblicità prima di ogni video.
Esatto, che è successo? Allora, situazione, BlizzCon, che è la conferenza annuale della Blizzard Entertainment, quelli di Diablo, quelli di Call of Duty, visto che possiedono anche Activision, quelli
Diablo,
di un sacco di altri...
Diablo.
Diablo, bellissimo, adesso Diablo 2, Remaster, Diablo 4, un sacco di cose
fantastico.
Bellissime. Hanno fatto la conferenza per lanciare un po' i nuovi giochi, come la fanno tutti gli anni, e normalmente invitano sempre grandi star a suonare. Quest'anno era l'ora dei Metallica, ma chiaramente conferenze in presenza non so perché non se ne fanno quest'anno. E quindi online, quindi su Twitch, piattaforma scelta per i videogame, giustamente si esibiscono i Metallica. Metallica che, se ben ricordo, non erano stati tanto favorevoli alla diffusione delle loro canzoni su internet un po' di tempo fa. Evidentemente l'algoritmo di Twitch se l'è ricordato, e quindi mentre questi qua suonavano belli rockettari,
è colpa dei Metallica. E cosa hanno suonato? Metallica cosa hanno suonato?
La musica dei Metallica.
E non si può.
No, è pirata, e quindi si sono piratati la loro musica. Ma scusa, e l'algoritmo ha detto:
hanno pagato
non si
il
può.
Diritto d'autore.
E mentre questi qua suonavano, sai, proprio da rocchettari, sai, immaginati il più rock del rock.
Sì, sì.
C'era sotto una musichina tranquilla.
C'è stata proprio una transizione. Free. Questi sono i Metallica. E poi?
Esatto. Però loro continuavano a vedere che questi colpi di batteria, fabbri, il esatto. Chitarrista, qualcosa di avanti, non so quanto suonare così. Surreale.
Sta musica noiosetta.
Oserei dire il bello di internet in questo caso, perché è stato un qualcosa. Secondo me non avremmo saputo di questo show dei Metallica se non si fossero autocensurati involontariamente.
Aveva anche qualche cosa un po' dei Metallica, questo giro un po'.
Sì, perché
dire,
poi c'era questo campanellino che era indubbiamente metallico. Vedi?
Esatto. Il problema è che adesso su Twitch, sul nostro canale Twitch, dove siamo in diretta video, ci ha sostituito con la musica di Metallica.
Ah, c'è una chiaro, capito.
Ci ha rimesso in Metallica sopra.
E allora vai.
Chi di DMCA ferisce, di DMCA perisce. Che dire, gli sta anche bene Metallica. Cioè, c'è la Nemesi, il karma che torna.
DMCA.
Non è quello, beh. Max.
No, però ci sono.
Quello è why, Max.
E vabbè, esagerazione.
Sì. Cos'è YMCA?
Ma why, Nadì?
Young? Erano gli ostelli, no? YMCA?
Sì, però
non ti ricordi YMCA? Non ti ricordi il significato?
Ci ricordiamo
sigla.
Tutti no. Solamente il video dei Village People e basta.
YMCA? Na.
Che con un paio di birre in corpo funziona sempre meglio.
Va bene, Young Men's Christian Association, Max, Young Men's Christian Association.
Ah, ok.
Poi ne ha combinata un'altra, Twitch. Ha fatto lo sgambetto ai Metallica e poi ha fatto lo sgambetto al suo capo.
A se stesso.
A Jeff Bezos.
Non è Bezos il capo, non più.
Vabbè, sì, è il capo, non è l'amministratore delegato. Comunque
vabbè, dai, però, insomma.
Il cash ce l'ha lui,
Esatto.
Però è bella sta cosa, no? Io infatti questo fatto che tu
raccontaci.
Scopri che il tuo proprietario, diciamo così, no? Perché Amazon è di fatto il proprietario di Twitch, fa degli advertisement, no? Quindi fa pubblicità antisindacale, che negli Stati Uniti è una cosa abbastanza vissuta, come dire, no? Abbastanza sentita, no? Perché non è come qui da noi. Il sindacato lì deve combatte ed è osteggiato abbastanza esplicitamente. Quindi Twitch ha scoperto che Amazon utilizzava questi ad advertisement, questa pubblicità in cui sostanzialmente alcuni impiegati si dichiaravano contrari alla sindacalizzazione.
Sì, l'idea era quella di convincere dipendenti Amazon a non iscriversi ai sindacati.
Esatto. Indipendenti Amazon
a votare no alla formazione del sindacato all'interno di Amazon.
Esattamente.
Tra l'altro È stato quest'anno un anno di grandi creazioni di nuovi sindacati all'interno delle compagnie big tech, c'è stato anche Google,
quindi è un
momento in cui quello che finora evidentemente non c'era all'interno di queste compagnie sta arrivando, e Amazon vuole parare il colpo facendo questa pubblicità per votare no, dimostrando che i suoi dipendenti sono più felici a non averlo.
E Twitch l'ha rimossa.
E Twitch ha detto, sai che facciamo? Non la mandiamo in onda. E quindi... vedremo adesso se c'è tutto il prossimo mese
di votazioni. Nel senso che è una dimostrazione di un meccanismo poi fondamentalmente sano, per cui se ci sono delle regole vengono rispettate anche se è il tuo proprietario, o si sono distratti?
Dipende.
O gli algoritmi, una volta tanto, essendo gli algoritmi...
Beh, se si fossero distratti non glieli avrebbero fatti togliere. Cioè, se
dici tu, no, dico, si sono distratti fino al punto che magari la cosa poi è diventata pubblica e non si poteva tornare indietro.
E invece sono tornati indietro, li hanno fatti togliere.
Li hanno fatti togliere?
Sì.
No, io lo dicevo al contrario, dicevo, si sono distratti quelli di Twitch nel non notare che gli advertise erano del loro capo.
Ok. Però poi se ne sono accorti, dicevo, li hanno tolti.
Amazon
ha detto, ma non ve ne siete accorti, questo non va bene. Ok, adesso ci siamo.
Appunto.
Ci manca non c'è un Bruce Springsteen della sindacalizzazione di Big Tech, ci manca un personaggio.
Qualcuno che faccia da...
Il boss oramai guida la Jeep.
Il testimone. Povero Bruce, sta panzana clamorosa.
Un cantante che canti di bug aperti, come il nostro... Che legga il nostro oroscopo digitaliano in musica.
Esatto,
folk.
Esatto. Così ci vuole.
L'oroscopo folk digitaliano, ci sta.
Esattamente.
Insomma, sta domanda rimane senza risposta. Saranno stati gli algoritmi?
È la domanda dei prossimi.
Rimane.
Sarà sempre colpa dell'algoritmo. Sempre più colpa dell'algoritmo. C'era un'altra di colpa dell'algoritmo, anche abbastanza brutta, non me la ricordo. Un po' più avanti, magari. Chissà se ci arriviamo o se la recuperiamo. Ah, ecco, no, la recupero al volo, anche perché questa è grave. I tizi che rimangono in galera per colpa dell'algoritmo.
Ah, giusto.
Porca
vacca,
una cosa terrificante.
Anche perché. Il momento in cui questo articolo è stato pubblicato non si capisce come non possa essere già stata corretta la cosa, non dico da un punto di vista di algoritmo, ma dal punto di vista di non utilizzare l'algoritmo. Cosa è successo? Questo sul sito Hacker News sono stati accertati che all'interno del dipartimento di correzione dell'Arizona,
detenzione,
alcuni ci sono stati 14.000 bug che hanno causato fondamentalmente che il sistema gestionale che si occupa di dare tutta una serie di benefit agli ospiti involontari delle carceri, quindi ai carcerati,
stavolta
non gli abbia concessi cose tipo il poter fare telefonate, il poter uscire
è un gestionale di carcerati, ti dice sul computer trovi quella che è la pena di ognuno, quelli che sono i benefit, quelli che sono i benefit non concessi, quelle che sono le ore d'aria, quelli che sono i permessi, le visite, tutto quanto. Un gestionale come quello di un'azienda è buggatissimo, e tant'è che nel tempo hanno trovato, non è che adesso 14.000 bug hanno creato questo problema,
certo,
negli
14.000
anni,
da novembre 2019, ecco, che è un tempo anche abbastanza corto comunque per...
E uno di questi bug ha fatto sì che hanno aggiunto 2000 ore addizionali alla pena di una serie di carcerati che in realtà, per quelli che sono i termini legali, dovrebbero essere già rilasciati. E qui, in una manifestazione di ottusità burocratica che avrei ritenuto possibile solo nel nostro paese, invece no, pare che non ci sia modo di scavalcare il diktat del gestionale.
Esatto, è questa la cosa che colpisce di più. Perché questo dire non ce ne siamo accorti,
non
se ne è accorto nessuno,
però non ci credo.
È brutto. Il fatto che ormai si sappia che c'è questa serie di persone che dovrebbero essere rilasciate e non vengono rilasciate perché il software dice di no in maniera errata, mi sembra strano che non si possa dire, vabbè, spengo e riaccendo.
Insisto, non ci credo.
Perché?
È perché evidentemente, perché comunque in una cosa di questo tipo sul rinascio ci deve essere un giudice coinvolto.
Certo, ci sarà, ma quando? Cioè, la mia impressione è questa.
Possa capitare, lo capisco.
Sì.
Perché può capitare banalmente per il fatto che questa cosa viene scoperta dal sito Hacker News e non c'è nessuno all'interno della struttura giurisdizionale, carceraria, eccetera, eccetera, che si prende la briga di controllare l'informazione e mandare l'informativa al giudice.
Però che veramente l'informazione dove la controlli? Sul gestionale.
Come ha fatto l'hacker a dire che è sbagliato? Scusa,
perché probabilmente ti dico quello che
in
è la mia interpretazione.
Poi whistleblower.
Possiamo anche scrivere a qualcuno e vedere se la notizia non continua, se riusciamo a contattare qualcuno. Però la mia idea, in base a quella che è la mia esperienza con questo tipo di avvenimenti, non in carcere, ma con burocrazia e roba del genere, è che viene fuori una roba del genere. Il gestionale dice no, questi non vanno rilasciati. Il direttore del carcere o del dipartimento di detenzione della Florida, eccetera, dice: io non mi prendo la briga, perché se qui c'è scritto che loro devono fare, che questa persona deve fare ancora 2000 ore, se io la libero e questa dopodomani fa una rapina e qualcuno muore, chi è che vengono a chiedere il risarcimento alla famiglia? Al sottoscritto. Per cui io non lo libero. E dove sta scritto quanti giorni? Perché il calcolo di quanti giorni deve fare una persona non è una cosa semplice. Non è che il giudice, quando ti condanna, dice: tu fai 1732 giorni e restano quelli. Perché poi la buona condotta, la non buona condotta, hai pelato le patate per tutto il carcere, ma 2 giorni no, e poi 3 giorni hai avuto l'influenza, poi ti abbiamo dato 2 giorni di permesso perché l'avvocato aveva fatto ricorso, per cui quelli te li dobbiamo scalare al 60%. È un casino. Per cui nessuno si prende la responsabilità. Probabilmente la discrepanza era talmente grande che questi detenuti hanno fatto casino, i loro avvocati hanno fatto casino. A questo punto ci vorrà che l'avvocato faccia il calcolo, oppure che faccia ricorso. Il ricorso deve arrivare al tribunale, il tribunale deve istituire cosa? Il giudice deve rifare tutti i calcoli, eccetera. Questi qui non staranno altri 2000 giorni in carcere, ma non vengono liberati oggi, verranno liberati nel corso di qualche settimana. Secondo me la cosa più logica è un andamento del genere.
È possibilissimo, però descritta così è comparabile con un normale errore giudiziario, che indipendentemente dall'algoritmo, no?
Ma ci sono
un normale errore giudiziario, se non fosse che un software diventa la Bibbia, diventa il detto
software,
c'è scritto no, quindi è no, e alla fine bisogna riuscire ad andare a dimostrare che il software ha sbagliato.
Se pensate alla storia della pena di morte negli Stati Uniti, ci sono stati dei casi in cui tutti i gradi di giudizio e tutte le possibilità di appello a questa corte, a quella corte, i diritti umani, a Pinco Pallo, eccetera, sono stati superati. Superati questo, sono arrivate delle prove abbastanza sostanziali che potevano dimostrare lo scagionamento del condannato a morte, e il condannato a morte è andato a morte lo stesso, perché oramai erano finite le cose, l'unica cosa era avere la grazia dal presidente degli Stati Uniti che vada a pensare a qualsiasi altra cosa piuttosto che quella, e il tizio è andato a morte. Invece, non mi ricordo, c'è stato
è uno dei casi in cui la legge diventa,
lì è un algoritmo anche quello, non c'è un computer ma c'è un algoritmo, la legge è un algoritmo.
Esatto.
È brutto, è bruttissimo. Poi quando ha a che fare con o la salute o la libertà, la vita delle persone, è una cosa agghiacciante. Però sono quelle cose di cui parliamo su Digitalia, perché ci piace parlare, ci piace anticipare al futuro, e sono quelle cose di cui invece, quando noi iniziamo a parlarne per 2, 3, 4, 5 anni non ne parla nessuno, poi quando ti ritrovi nei casini perché la cosa veramente succede, no? Di colpo, allora, tutti i casini del mondo, l'Unione Europea, i telegiornali, eccetera. Ma come abbiamo pensato di arrivare a questo punto? Però funziona così.
Ci siamo arrivati.
Oggi hanno scoperto che è un problema se Facebook e Google hanno dei monopoli sulla rete. Che cosa incredibile, che cosa particolare. Ma chi se ne era mai accorto? Ma come avremmo potuto mai pensare che avrebbero potuto diventare importanti nella vita delle persone queste cose come Google? Guarda un po'. Va bene. 48 minuti. Dai, come usa la polizia italiana il riconoscimento facciale? Io non sapevo niente di polizia italiana e riconoscimento faciale.
Neanche Garante, apparentemente.
Perfetto, fantastico.
E questa è la cosa che ha fatto abbastanza.
Beh, sai, sono le solite cose, appunto, all'italiana, diciamo. Beh, non credo che sia una questione solamente italiana. È proprio questo infilarsi pervasivo e strisciante di tutte le tecnologie, un po' come coi cani robot, no? La tecnologia di riconoscimento facciale negli ultimi 5 anni è diventata, ha fatto passi da gigante per il deep learning, tutto quello che sappiamo, e quindi perché non usare questi bei sistemi che consentono di controllare cosa?
È quello. Ma anzi, erano talmente tanto, come dire, sotto... nascosti, diciamo, non agli occhi, che anche noi spesso abbiamo parlato di questi problemi negli Stati Uniti, all'estero, eccetera, e appunto non ci eravamo accorti che comunque anche
perché
in Italia ci sono
fuori
delle tecnologie, sia adesso scopriamo che si chiamano SARI, che sono questi software, uno dei quali addirittura in tempo reale, quindi capace di guardare un filmato ripreso in quel momento e identificare, qui dice, circa 10.000 persone. Poi c'è un altro più grande invece, dove permette di invece riconoscere parecchi milioni di cittadini. Da questo punto di vista chiaramente c'è un ragionamento sul fatto che, secondo comunque la legge europea e italiana, dovrebbero appunto il garante della privacy dare delle informazioni su questo, cioè bisogna vedere che utilizzo ne viene fatto, e il fatto che sia stato finora un po' poco chiara tutta questa cosa ci lascia un po'
Queste fughe in avanti,
dubbi.
Certo, queste fughe in avanti. A Genova in stazione c'è una postazione che dovrebbe essere di rilevamento della temperatura, non so a Milano che tipo di baracche hanno messo su. C'è un gate attraverso cui tu devi passare per forza, ci sono 2 telecamere più un rilevatore di infrarossi che immagino misuri la temperatura, e c'è di fronte un papiro del genere, una scritta con gli addetti alla misurazione e alla sorveglianza non sono tenuti a darvi nessuna spiegazione su quello che stiamo facendo, shut up slave. Un papiro così enorme, scritto fittissimo, 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 con immagino quello che sia il trattamento dei dati o robe del genere, l'EULA, se passi di qui vuol dire che hai approvato tutto quello che c'è scritto qua sopra, una roba del genere. Quando tu passi, se ti giri, c'è la tizia al monitor, e la gente che passa attraverso il monitor c'ha la classica, i classici
faccina,
i quadratini colorati,
quelli dell'individuazione della faccia.
Ecco, non so se attraverso quello se salvino dei dati, se facciano riconoscimento.
Dipende,
anche della
se ogni
persona.
Tanto qualcuno che passa si apre la botola e cade giù, a quel punto
ecco. Allora è probabile che
esatto,
facciano,
se no è solo face detection.
Però sono quelle fughe in avanti.
Ma guarda, è ancora molto peggio il fatto che ormai, credo che ne abbiamo anche già parlato, c'è un'evidente diffusione di questi sistemi di sorveglianza davanti ai negozi, per esempio, no? Uh-huh. E ci dovrebbe essere un obbligo da un lato di non accessibilità alle informazioni, e anche lì ci sono sempre i cartelli del tipo questa è una zona video sorvegliata per motivi di sicurezza, eccetera eccetera. Io ho assistito per una serie di conoscenze personali, di cui ovviamente qui non posso fare riferimento eccessivo, al caso di...
Ma diciamo, sappiamo tutti che il tuo secondo incarico è capo di servizi segreti.
No, magari.
Di Paperopoli.
Se fossi il capo di servizi segreti di Paperopoli, allora sì. E quindi c'è un uso abbastanza, secondo me, spregiudicato, no? Di questi sistemi di videosorveglianza, la cui poi durabilità nel tempo, cioè le informazioni poi vengono conservate molto più a lungo di quanto non si pensi, e sono accessibili
quindi
abbastanza liberamente alle forze di polizia.
Qualche puntata fa parlavamo delle telecamere Ring in America che monitorizzano i quartieri, ma dovremmo guardare sotto casa prima ancora che...
Sì, 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 poi all'estero. Alla fine certo.
Parlato di lontano, ma...
Certo. Comunque Max, davanti io scherzavo, ma fino a un certo punto un mucchio di professori universitari spesso sono impelagati o assodati,
sì,
o a soldo delle
che cose. Collaborano con...
Io mi ricordo quando mi sono laureato, per cui 20 anni fa avevo la ragazza a Roma che studiava all'università americana, John Cabot, e uno dei suoi professori, che era un po' il capoccia dei professori eccetera, per qualche anno dopo l'hanno spedito a casa o robe del genere, è venuto fuori che era il capo della sezione CIA di Roma.
Se cerchi
John Cabot CIA e robe del genere, secondo me trovi ancora online
vari colleghi esperti di cyber security che collaborano
sono consulenti, quello certamente
sono consulenti,
ed era il periodo nel quale avevi accettato di farti mettere quello strano chip sotto pelle per fare un esperimento.
Beh, sai, d'altro canto, se sei il capo della CIA mica lo dici in giro,
Ah certo, ci mancherebbe. Dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi, ragazzi.
Ah, questa è una cosa che facciamo sempre col cuore.
Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia, come si finanziano questi tre che blatterano al microfono da 12 anni a questa parte? In realtà sono 5 e si alternano ai microfoni. Lo fanno grazie a qualche raro sponsor, ma soprattutto alla buona volontà degli ascoltatori che diventano produttori esecutivi. Digitalia è mossa da un modello di non business ma sussistenza, che è un gentleman agreement tra chi produce e chi ascolta. Produciamo e pubblichiamo gratis, equipariamo le nostre trasmissioni alla trial gratuita del software, con categorie protette per studenti spiantati, cassi integrati, disoccupati. Vi chiediamo, dopo, una volta passata la trial gratuita, e quando lo capite da soli, quando Digitalia entra a far parte della vostra routine settimanale, vi chiediamo di versare un obolino in cambio. Quanto? Lo decidete voi. Ogni quanto lo decidete voi, fatelo, che noi lavoriamo tutte le settimane, tutta la settimana, non solo lunedì sera quando registriamo, per il vostro godimento. Si fa con PayPal, con Satisfay, col bonifico bancario o con... cosa manca? Col Bitcoin,
è valigetta, tempi,
la valigetta.
Ma che sono sti Bitcoin?
L'euro digitale, accettiamo già l'euro digitale.
In cambio vi ringraziamo in trasmissione, oltre a continuare a lavorare per voi. Ci pensa Max, prego Max.
Eccoci qua, cominciamo con la donazione singola da un euro di Luca Polignano, seguita dalle donazioni dei nostri perpetual executive producer, sempre da un euro, Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto.
Mitici.
Poi Marco improvvisamente si è ricordato del fatto che c'è stato uno speciale e ha detto: ah, mi stavo dimenticando lo speciale, e ci ha fatto un'altra donazione singola.
C'è stato, ci sarà lo speciale, dipende quando ascoltate.
C'è stato o ci sarà? Beh, donazione singola da 2 euro di Cristian Vidimari e da 3 euro di Edoardo Zini. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Maurizio Chiarotto, Cristiano Belli, Marco Giorgetti, Andrea Malesani, Valerio Bendotti, Giuseppe Marino, Matteo Sandri, Mattia Lanzone, Paola Danieli, Giulio Magnifico, Diego Violi, Nicola Bisceglie, Paolo Boschetti, Matteo Rosina, Diego Venturin, Danny Manzini, Riccardo Peruzzini, Enrico Bertoli, Michele, Andrea Gelmini e Roberto Esposito.
Grazie a tutti, grazie davvero.
Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Adriano Guarino, Ivan Varricelli, Vannicelli, scusate ragazzi, sono senza occhiali e la vecchiaia in calza, Flavio Castro, Paolo Massignan, Antonio Gargiulo, Pierfrancesco Urbano, Douglas Whiting, Dardi Massimiliano, Roberto Tarzia, aiuto, Marco Francesco Mauro Zambianchi, Matteo Molinari, Stefano Augusto Innocenti, Simone Zannoni e Mauro Schiavon.
Speciali, grazie, siete speciali.
Grandi produttori di questa puntata, cominciamo con le donazioni singole da 10 euro di Vito Astone, Massimo Tedeschi, che dice anche grazie per il grande impegno e per l'ottimo contenuto, e George Wenter, che dice grazie di cuore. Donazioni singole da 10 euro di questi tre amici che sono grandi produttori della puntata, seguite dalle donazioni ricorrenti di 10 euro al mese, ancora grandi produttori, di Andrea Giovacchini, Fabrizio Mele, Tre Trattini e Maurizio Galluzzo.
Grazie, fantastici, siete il nostro lavoro, nel senso letterale, senza di voi il nostro lavoro non esisterebbe. Continuate a sostenerci, se i vostri amici ascoltano Digitalia, ditegli di continuare a sostenerci o di farlo se non ancora fatto, perché Digitalia esiste, va avanti solo grazie al vostro contributo. PayPal, Bitcoin, Satispay, bonifico bancario, per la valigetta dei contanti viene direttamente il professore a casa.
Vengo io, mi chiamate, ci arrivo subito.
No, non c'è l'IVA subito. Neanche. Prende, porta in Svizzera.
No, direttamente, sì, infatti.
Ma accetti anche l'euro digitale?
Anche, ci mancherebbe.
Soprattutto.
Ma
soprattutto.
Secondo me a Napoli te lo danno già l'euro digitale. Professore, non si preoccupi.
Ma c'ho, don't give up.
Team, accordo con DAZN, ma la rete può reggere la Serie A? La rete può reggere la Serie A?
Se c'è la famosa domanda assunto giornalistico, che quando si fa una domanda la risposta è no.
Beh, ma infatti
se leggi tutti gli articoli, la può reggere? No.
In realtà l'articolo è abbastanza feroce da questo punto di vista. E c'è questo come dire, bilanciamento, no? Tra la sensazione che questo possa essere in Italia davvero lo stimolo affinché il popolo tutto insorga per la richiesta della banda ultralarga.
D'altra parte, oggi il campionato di calcio lo può vedere il 100% degli italiani, no? Perché arriva tramite il satellite, in qualsiasi zona d'Italia puoi mettere il satellite e vederlo. Il fatto che passi su internet e che quindi una grossa percentuale del paese non possa assistere a un bene di prima necessità come il campionato di calcio è veramente uno scandalo. Ecco, il fatto che non possano...
Fare la DAD, perché quindi rimangano indietro con
informarsi
le
sulle prossime elezioni, queste sono le
non possono lavorare alla telemedicina.
Esatto. No, però cacchio, il campionato di calcio, muoviamoci e allarghiamo sta banda larga.
Ma infatti stanno passando tonnellate di ruspe con i rotoloni di fibra a cavare velocemente finalmente.
È triste, forse, però davvero l'Italia è un paese in cui una cosa del genere potrebbe far saltare.
Comunque oggi, primo marzo, diamo la data, visto che a breve si sapranno poi come andranno le cose, c'è ancora in atto l'offerta per chi avrà i diritti effettivamente sulla Serie A. DAZN ha tirato fuori la valigetta più grossa con 840 milioni.
Gliel'hanno fregata a Max, secondo me.
Nella busta, fra l'altro, quindi c'è una busta con 840 milioni di euro digitali contro i 750 di Sky.
Vabbè, ma dai,
Amazon Prime assente apparentemente dal tavolo. Già qui l'articolo dice che comunque la Lega parrebbe non aver ancora deciso, perché non è solo una questione di soldi, appunto, come diceva Franco.
La Lega ha un interesse, ovviamente, avere una penetrazione importante,
perché comunque oltre ai soldi diretti ci sono quelli indiretti di sponsor
l'immagine, dell'indotto, certamente.
E quindi ci si
e
chiede,
poi pare che Sky abbia lasciato lo spazio per un, se ho capito bene, poi per un canale privilegiato della Lega, cioè lo spazio perché poi la Lega potesse in qualche maniera crearsi una sua emittente.
Nella busta ci hanno infilato anche un canale televisivo.
Sì.
In tutto questo Tim ha ha atteso la fine dell'accordo che adesso DAZN ha già con Sky, per cui su DAZN One, il canale vecchio stile, diciamo, televisivo di DAZN, finisce quest'estate. Uh-huh. E subito dopo inizierebbe un accordo con Tim, se chiaramente
tra DAZN e Tim,
nel caso fortuito andasse a compimento questo accordo con la Lega, per portare DAZN all'interno di l'offerta di DAZN all'interno di Team Vision e quindi di sfruttare la rete. Però giustamente Team
la
rete in rame,
che questo
in parte
porta l'attenzione sulla situazione infrastrutturale della rete, che mai come l'anno della pandemia ci ha fatto capire che, nonostante i cambiamenti in atto, come al solito l'Italia è un po' indietro.
E poi non è solo un problema di rete e di rame, nel senso, il problema è il filo che arriva in casa alla persona, per cui se hai il rame già fai un po' più di fatica. Il problema è anche l'armadio a cui ti vai a collegare, e a sua volta tutti i vari armadi, finché arrivi alla CDN, cioè la rete di distribuzione di contenuti, che deve supportare la trasmissione di parecchi milioni. Qui si parlava di 3-4 milioni
solo,
di...
Perché poi è un problema anche di competizione, cioè quando c'è la partita, quando c'è Inter-Milan, si ferma la nazione perché è tutto intasato. Già abbiamo quei poveracci dei familiari dei digitaliani che non possono guardare Netflix mentre i mariti, i compagni eccetera fanno la trasmissione. Se adesso addirittura per il campionato di calcio si fa la stessa cosa, io non so dove andiamo a finire.
Però può essere una buona scusa per le videoconferenze dell'ufficio, no? Facciamo una videoconferenza? No, c'è Milan-Inter domani. Ah, ok, basta.
Non si può fare.
Non c'ho banda. Questa è la verità.
Certo. Vabbè, comunque. Sempre
passato. Staremo a vedere.
tante evoluzioni, tante cose sono sempre passate attraverso Panem et Circenses, cioè al, sì, al sì. Popolo, il popolo chiede che... quando vede un'utilità a volte più ludica. Che in, in Israele hanno accelerato la campagna vaccinale tra i giovani facendo le vaccinazioni nei locali. Tipo, ti vai a vaccinare, ti fa una birra è gratis.
Spritz e vaccino.
Una roba del genere, sì, hamburger, birra e vaccino, una roba del genere. Che te devo dire? Funziona così, funziona così.
Si accettano scommesse, chi vincerà, chi volete che vinca, anzi? Non chi vincerà, ma chi volete che vinca.
E la scommessa, soprattutto il premio, lo volete in euro, in dollari o in bitcoin?
O in bitcoin.
Perché fra Francesco mi ha messo questo tweet di simpaticissimo, dove c'è una... la foto di una schermata, è un cartello, è una schermata di qualche tempo fa di un non si capisce quale concorso di cosa, dove ci sono i premi e i premi dicevano primo premio $500, secondo premio $250, terzo premio $150, quarto premio $100, dal quinto all'ottavo premio 25 bitcoin, che più o meno ad oggi sono 25 per
sono svariati.
Ma io dove mi hai nascosto il tweet? Ma
per
mannaggia 50, Franco.
1, 2, 3 sono $1.250.000.
Se uno ha vinto l'ottavo premio e se l'è tenuti, è lì la fregatura.
Però Bill Gates e Charlie Munger non sono tanto contenti invece dei bitcoin. Si vede che non hanno vinto l'ottavo premio del concorso di qui sopra. Vabbè, non ve ne frega i bitcoin, ho capito.
Che dicono?
No, 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 ce ne frega, ce ne frega. Stavo cercando di trovare, perché effettivamente era divertente trovare anche tutto il tweet, ma vabbè, insomma. Comunque, sì, pensare che a quanto valessero, quanto fossero appunto un premio geek, perché probabilmente nella data in cui era uscito quel concorso, lì il valore non era il valore economico del bitcoin, ma il fatto di essere un premio geek, un premio tecnologico, cosa che per i fortunati che hanno vinto un premio del genere adesso appunto potrebbe essere stato un cambio di vita.
Vabbè, Bill Gates a ruota libera su Bitcoin GameStop è un gioco a somma zero e, insomma, oddio, non so se tutti se gli economisti sarebbero proprio d'accordo nel definire
un gioco a somma zero
ha delle caratteristiche un po' particolari. E Charlie Munger che dice: all'attacco di Tesla e dei Bitcoin non so cosa sia peggio. Ma cosa sia peggio?
Tra Tesla e i Bitcoin.
Cosa Tesla, diciamo, per non per le macchine che costruisce, ma per il fatto che abbia avuto, lo diciamo spesso, nonostante sia rispetto ad altre case automobilistiche, abbiano dei numeri di auto prodotte circolanti più bassi, ha cos'è, $1 miliardi di valutazione. Quindi una cifre enormi, evidentemente non legate al reale fatturato, al reale prodotto.
Ma
questo è
di
un
nessuna,
po' il dubbio.
Ma di nessun titolo in borsa il valore è legato al reale fatturato, è legato a
no,
alle,
non lo è, però dovrebbe avere comunque una certa
proiezioni.
Ci sono dei valori definiti sani, sì, e dei valori invece in cui evidentemente sono estremamente speculativi.
Però visto
no?
che
in questo caso
Charlie Munger, lo ricordiamo, è il vicepresidente di Berkshire Hathaway, che è fondamentalmente il socio di Warren Buffett. E cioè, questa è gente che ha costruito la loro fortuna sul fatto che la borsa non è mai legata unicamente al valore produttivo di un'azienda, ci sono delle fluttuazioni a volte esagerate, a volte irrazionali, sia in alto che in basso. Cioè è gente che mi sembra, non lo so, no,
che gioca in borsa, non a caso si dice gioca in borsa, no?
Sì, probabilmente sta evidentemente borsa. Ha comprato i bitcoin quando erano saliti a $50.000, poi sono scesi e ci è rimasto male.
Ci è rimasto bruciato. Chissà se rimarranno bruciate anche le bacheche interattive dei condomini di Cinisello Balsamo.
Sapete che le ho viste, vi dirò di più, non a Cinisello Balsamo, in un altro comune dell'Interland milanese. Mi ha attirato l'attenzione effettivamente. Appunto, è notizia sulla Repubblica di Milano che ci sono questi tablet anche abbastanza grandini, saranno intorno ai 22 pollici, giusto per darvi un'idea, nella quale ci sono notizie.
Quanti pollici?
Ma
22.
È un televisorotto, okay,
sì, esatto, comunque importanti, non è l'iPad, è qualcosa di più importante,
però è touch, dice interattivo, non so se
touch
o con un
esatto,
con un
nella quale ci sono una serie di articoli. Allora, l'idea è quella di poter comunicare dal comune tramite anche gli amministratori di condominio, che di fatto si fanno carico dell'installazione, e notizie geolocalizzate addirittura proprio sul singolo condominio, quindi oggi sta passando la raccolta differenziata del vetro, attento che c'è il lavaggio strade, c'è questa in quella scuola di vicinanza, c'è questa attività e così via.
Però ci sono i banner pubblicitari.
Infatti la cosa che colpisce fin da subito è che di fatto che è uno schermo televisivo inserito all'interno di abitazioni praticamente private nell'androne con i banner pubblicitari, quindi ci entra dentro. Poi questi hanno anche spesso, perlomeno nelle foto che si vedono qua, si vede anche una bella telecamera, per cui insomma ci si chiede.
Vabbè, qualcuno avrà dovuto anche pagarli, no? Questi dispositivi.
Esatto.
E infatti l'articolo dice non sono
però in tutto
per
questo
per gli banner.
Poi mi sembra anche giusto, perché poi oggi, cioè, quale tecnologia potrebbe essere utilizzata al posto di queste cose qui? Cioè, avessimo, no, che ne so, una rete di cavi che unisce le famiglie e attraverso delle cose che sembrano un televisore con una macchina da scrivere attaccata e un programma che fa vedere una finestra con una serie di dati, delle immagini e perché no anche la pubblicità in tutte le case. Avessimo una cosa del genere, è ovvio, sarebbe inutile spendere dei soldi per mettere delle bacheche in ogni condominio, ma io la chiamerei internet una cosa del genere, ma non avendo una
tecnologia... internet è tipo quella che serve per vedere il calcio?
Sì, ma quella. Avessimo anche magari dei terminali portatili che
esatto,
uno può,
no, delle cose
per parlare.
Esatto,
sì, ma
addirittura con una tecnologia quasi push delle informazioni.
Esatto. Soprattutto
no,
per
certo.
Scrivere che oggi c'è la raccolta del vetro, metto un bel 22 pollici con 2 centimetri per la raccolta del vetro e il resto di una mega pubblicità.
Certamente.
Dov'è Cinisello Balsamo?
Cinisello Balsamo, ma l'ho visto anche in altri comuni dell'Italia. Anzi, fateci sapere chi abita intorno a Milano se...
Sì, sì. Cioè, allora, l'IP fare. Targeting 101 mi deprime, Francesco, e lo cazzo.
Francesco, ma come facevi proprio?
Il TikTok e il coso, vabbè, il garante della privacy o il garante per le comunicazioni, non so, ha fatto
la privacy,
ha fatto la pubblicità sulla TV contro TikTok. Ho capito bene.
Non contro, per avvisare i genitori che effettivamente non bisogna lasciare TikTok in mano ai bambini in maniera
è stato
libera.
Dopo la,
quindi in realtà fa parte di questa attività di controllo che è stato fatto, che probabilmente non è da vedere, cioè, ci stiamo concentrando su TikTok in questo momento. Perché probabilmente è il social network di quella fascia
riguardo a TikTok.
Sì. Assolutamente, perché comunque fa parte di quella serie di casi che sono usciti, quella bambina nel siciliano.
Qual è la percentuale nelle famiglie italiane tra genitori di bambini in età scolare e bambini in età scolare? Cioè la percentuale di ore di televisione guardate, la guardano di più i bambini o i genitori la TV?
Ora che calcio su internet, fammici pensare.
Hai ragione, ok. Però a parte quello, quando un bambino vede la pubblicità del garante della privacy che dice genitori, non fate usare TikTok ai vostri bambini,
va
che cosa faranno i bambini?
TikTok all'istante, dice che TikTok dov'è? Era già superato TikTok. Ma
dici che quindi è un'ottima idea.
Sta tornando di moda.
Mi sembra che va a finire come la mela, Max, va a finire come la mela.
Sì, morti, dai, che buono.
Finisce come la mela, esatto.
Vabbè,
che e i due cretini che istigavano al suicidio, ma non è che istigavano al suicidio, quelli lì erano semplicemente due dementi. Cioè, hanno fatto i video che si scocciavano la testa col nastro adesivo, si avvolgevano tutta la testa, una nuova sfida su TikTok, due adulti, si avvolgevano la testa con lo scotch adesivo, tappandosi anche la bocca e le narici e sfidandosi a vicenda. Cioè questi qui hanno oscurato il profilo, ma questi non dovevano oscurare il profilo,
dovevano oscurare
carta,
loro.
Esatto,
questi dovevano
la carta d'identità,
l'euro deliri a prelevarli.
Esattamente.
Certo.
Ma, vabbè,
c'erano quei bei tempi in cui arrivava l'ambulanza e uscivano due infermieri nerboruti e ti mettevano la camicia di forza.
Esattamente, esattamente.
Non lo fanno più,
esattamente.
E vabbè.
Ma il male è TikTok, sia chiaro. Certo, non le persone che postano certi contenuti su TikTok.
Il dirigibile umanitario con motore a idrogeno, il dirigibile di chi è questo?
Sergei Brin.
Diciamo che sei nei casini, se è successo un casino grosso, un vulcano, un terremoto, un'epidemia di colera, una roba del genere, e gli aiuti arrivano con un dirigibile, con una faccia a tutto dirigibile di Sergei Brin sopra,
con gli occhialetti. La cosa bella è che c'ha gli occhialetti, quelli Google Glass.
Con Google Glass, sì, che sembra.
È bellissimo. Esatto. Cioè, spero che sia un fotomontaggio, però.
No, ma troppo, dai, è un fotomontaggio.
È troppo bello per non essere vero.
Non lo so.
Oh, però è, e fra l'altro lo chiamano il progetto segreto di Sergey Brin, e c'è questo gigantesco pallone con la sua faccia. Se vuoi, ma fare una, no, cosa segreta, è vero che
non l'avevo mai notato,
in piena vista,
non l'avevo mai notato ai tempi del Google Glass. E io ho anche una mia foto col Google Glass con Robert Scoble. Che fine ha fatto Scoble, tra l'altro? È un fracco di tempo che non
pensavo il parlare. Google Glass. Questa è un'ottima domanda.
è ancora lì che ci gioca. Non ho mai notato come l'iconografia di questi, cioè proprio l'immagine che dà questo, il Google Glass, è proprio quella del Borg di Star Trek.
Sì, sì.
È proprio, è sparatissimo. È sparatissimo.
È vero.
È una roba terrificante. Vabbè.
Ma poi dirigibile, dai.
Il dirigibile idrogeno mi sembra che abbia già funzionato bene in passato.
Ma no, il dirigibile non è idrogeno, sono le batterie, in questo caso è idrogeno. Lì hanno voluto un po' calcare la mano.
Peccato, poteva nascere un nuovo gruppo musicale psichedelico.
Effettivamente, così facevamo cantare le canzoni dei sindacalizzati di Big Tech.
Il Led Brin.
Perfetto. I super follows arriveranno super forse follows. Su Twitter. Cosa sono i super follows?
Bello. Allora, Twitter ha lanciato un paio di novità importanti, una di quali è appunto questa super follow, ovvero il poter creare delle comunità tipo Patreon, tipo Only for Fans, ovvero che tu per seguire, cioè puoi seguire una persona su Twitter pagando qualcosa e sbloccando quindi un livello di accesso a dei perks, dei contenuti aggiuntivi che vengono forniti. Quindi
ci sta.
Sta cercando di portare quello che tante community, Twitch in primis, funziona in questo modo, tu uno si può abbonare e ottenere dei contenuti, sembra essere una forma di monetizzazione.
Strano,
per ora
non ci
parte questo
prima,
esperimento
effettivamente, no, perché
sì.
Sì.
Anzi, sembra essere un modo per dare ancora più valore forse a certi contenuti giornalistici, certo, o di un certo valore che possono essere veicolati, certo, su Twitter. Questa,
certo,
questa è una risposta giusta al problema.
Una roba interessante. Max indagina a Milano sui rider, obbligo di assumerne 60.000 e multe sulla mancata sicurezza per 733 milioni alle società. Greco, non sono schiavi ma cittadini. Te l'avevo detto, vabbè.
Michele Di Maio l'aveva detto tanto tempo fa.
Beh, che i rider non sono schiavi, mi sembra che fosse una qualche...
C'è voluto un po' di anni per riuscire,
no,
a scoprirlo.
No, però cioè io me lo ricordo quando Michele lo diceva e tutti noi invece dicevamo ma no, ma dai, sono lavori occasionali, vai così.
Non me la ricordo proprio.
Diciamo che è Michele che è andato a immolarsi e ha portato i rider verso la giustizia. Quindi insomma ora i vari Uber, Just Eat, Deliveroo, Uber Eats, compagnia cantante devono assumere finalmente questi rider con contratti regolari, quindi in cui non vengano pagati solamente per consegna ma anche per il tempo che aspettano, con diritto di cose strane che aspetta, ferie, malattia, altre cose di questo tipo un po' complicate. Quindi insomma la
era
cosa
ora,
va anche, dai, a ritroso.
Era ora,
assolutamente era ora, così come è corretto che si vada a rivedere anche quelli del passato che magari adesso non partecipano più ma ci hanno partecipato. Insomma, è uno scossone a questa economia, della share economy, questo,
certo,
creo un'app che è solamente un contenitore e poi,
sì,
e poi sfrutto il lavoro
il concetto di agenzia,
esatto,
no, siamo un'agenzia, mettiamo in contatto della gente che lavora per conto suo con qualcun altro che ha bisogno di, e li mettiamo,
perché
che poi
questi effettivamente i rider portano il cibo e tutto quanto.
Ma infatti quello che stavo chiedendo, Uber invece
ma Uber va bene perché è contro i tassisti cattivoni, mentre qui
Uber è una delle Uber Eats, che è comunque
Uber
la divisione,
certo,
di,
certo,
Uber è comunque parte di questa,
certamente,
cosa,
certamente. Ma portare i panini è diverso da portare le persone, Francesco, cosa, no,
eh sì, i panini non chiacchierano,
certo, assolutamente. In Australia è passata la link tax, non ho capito in che forma.
Ma è passata con la, appunto, in che forma poi? Perché sentivo che ne discutevate la settimana scorsa.
Guarda, allora, sembrerebbe essere
non
passata...
devi rompere le scatole, perché i soldi a Murdoch li hanno dati, i soldi ai giornali principali li hanno dati, gli altri stanno tutti a secco. Facebook ha detto che adesso le notizie australiane tornano su Facebook e va tutto bene come prima, non dovete più preoccuparvi di questa cosa.
Io in tutto questo sono molto deluso. L'altra settimana ero team Mark a fare grande tifo per questa scelta opportunistica, però secondo me anche un po' coraggiosa. Chiaramente hanno fatto subito retromarcia, ma hanno ascoltato, hanno detto no, non si può. E boh, è un nuovo...
Ma è passata col fatto del link, con gli snippet, come
è passata col fatto del link, viene lasciato più tempo adesso per riuscire a regolarizzare la posizione. E non c'è più l'obbligo di dover risolvere entro un certo tempo. Per cui, insomma, ha lasciato fondamentalmente...
Noi riusciremo
in modo di dire,
a mettere le mani sul testo di questa legge, perché quello che arriva attraverso definitiva, la news, esatto, è mi sembra abbastanza pressapochista, eccetera. Cioè l'idea è quella che adesso domani, se ci linkano Digitalia, possiamo chiamare, dire boh, dacci soldi, abbiamo diritto a dei soldi. Non credo assolutamente che sia uscita una legge del genere. Andremo,
no, anche perché dovremmo trasferirci in Australia. Dovremmo trasferirci in Australia,
no dico
almeno,
certo,
come dominio.
Cioè, facevo l'ipotesi, se noi fossimo
no però chiaro,
ma noi siamo,
beh, dovremmo essere degli editori, probabilmente.
Io
fossimo degli editori registrati, sì, invece.
Appunto, questo non era chiaro, cioè in tutta questa cosa si parlava di link tax, oddio internet non funziona più, e nessuno ha detto i link solo di editori. Che cos'è un editore? Deve essere registrato, deve essere australiano, un blog è un editore alla fine dei conti, perché la notizia che scrive un giornalista che lavora per conto suo attraverso il suo blog deve avere dei diritti diversi da un articolo analogo pubblicato sul sito del New York Times australiano, capito? Del Canberra Times.
Allora, non conosco la legge australiana, però in Italia si distingue fra blog e testata giornalistica.
Sì,
una
sì,
è registrata al tribunale, ha un valore, ha una responsabilità, ha un direttore,
certo,
e quello...
Certo,
quindi
certo,
il fatto che sono
vediamo,
sul mio
cerchiamo
sito...
di capire.
Ma lo stesso giornalista che fa sul suo sito o su una testata sono due cose diverse.
Non sto dicendo a termini di legge, sto parlando a rigor di logica. Siccome queste
chiaro
leggi non le abbiamo in mano, non conosciamo il codice precedente, non sappiamo se esiste un ordine di giornalisti, un registro dei testati, una storia, eccetera, ma soprattutto non siamo ancora riusciti in nessun modo a mettere le mani sul testo concreto di questa legge. Ci sarà una
di questa benedetta legge australiana.
La Official Australian Gazette, la gazzetta ufficiale australiana. Ci sarà da qualche parte. Se avete gli amici australiani, fategli cercare il testo della legge, mandatecelo, che vogliamo capire un po' di più, perché è importante.
Beh, abbiamo un ascoltatore che si era arrabbiato con me che l'Australia non esisteva. Ci aveva addirittura mandato un messaggio e ci mandi adesso anche la legge, visto che lui è australiano.
Non esiste, se non esiste l'Australia non esiste anche la legge, Francesco.
Hai ragione.
L'Australia esiste.
Saluto Giulio che sa benissimo che non esiste.
Ma no, è un'allucinazione, Max, è uno stato mentale. Cioè,
è uno stato mentale.
Tu sai cosa ti hanno messo da mangiare su quell'aeroplano?
No.
Appunto, vedi.
Assolutamente.
Basta. Bill Gates ha l'iPhone, ma preferisce usare un telefono Android, dice Bill Gates su Clubhouse, che è solo per iPhone.
Ah, davvero?
Sì.
Però.
Intervistato su Clubhouse, Bill Gates ha detto: no, ce l'ho l'iPhone, ma non lo uso.
Su Clubhouse.
Va bene.
Ma come il nostro Michele? Michele è uguale a Bill Gates.
È Bill Gates, per lui funzionava comunque.
Gliel'ha fregato Michele l'iPhone a Bill Gates, sì, sì. Va bene, dai, gingili del giorno.
L'ha detto sconsolato stavolta.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Faccio fatica, c'ho ancora i punti in bocca, mi sto trascinando verso la fine della trasmissione. Gigi del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani, la voce di Digitalia a fine trasmissione. Selezioniamo per voi un gingillo, un omaggio, una segnalazione, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo, Franz, dai, stupiscici.
Guarda, parto io e vorrei stupire proprio voi, nel senso è un gingillo che porto innanzitutto ai miei amici digitaliani, cioè Franco e Michele in primis, ma anche Max e Giulio hanno partecipato qualche volta, e poi alla crew estesa, ovvero un film disponibile in questo momento su Prime Video, ma era disponibile anche in altri modi, Codumentari, quindi un documentario su Call of Duty.
Quindi non è compagni, un film... colleghi, ma è Brothers in Arms, commilitoni.
Grandissimi. Il film è uscito qualche anno fa, quindi in realtà prima di Warzone, prima di questo, di questa nostra passione condivisa, e racconta di come dal 2003 ai giorni nostri sia evoluto questo gioco, come sia nato e come sia diventato un grandissimo successo. E nel frattempo, oltre a intervistare sviluppatori, esperti, giocatori professionisti, si parla anche molto di esports competitivo, quindi delle varie competizioni in cui quello che è solamente un videogioco, solamente una cosa ludica, diventa poi alla fine per molti anche un'attività, uno sport. Può essere molto interessante non solo per gli amanti chiaramente di Call of Duty, ma anche per chi è incuriosito da questo mondo dei videogame.
Sono fenomeni di costume, sono segni dei tempi. No, ma tu dove eri durante la pandemia del 2021? A Verdansk,
a
figliolo.
Verdansk.
Ero a Verdansk. Max, il tuo gingillo.
Eccoci, avete mai pensato di poter assistere a un'evoluzione dei nostri, per esempio, più comuni elettrodomestici davvero digitaliana, del tipo che il vostro forno a microonde riconosce e cuoce soltanto i cibi che sono autorizzati dal suo software? E avete mai pensato che potrebbe capitare che l'azienda che produce quel software e quel forno a microonde potrebbe fallire e che quindi avete in casa un elettrodomestico che rifiuta di cucinare i vostri cibi? Beh, ci ha pensato Cory Doctorow, che è uno dei, diciamo, dei grandi intellettuali, credo, del nostro tempo, uno che guarda molto avanti e che si diverte ogni tanto a scrivere fantascienza. E con 4 racconti raccolti in questa raccolta chiamata Radicalized, e che spinge appunto in avanti, ma non molto, alcune delle cose che discutiamo qui su Digitalia, che potrebbero veramente accadere, le porta un po' all'estremo per farci capire quello che può succedere radicalizzando la pervasività digitale e alcuni difetti del mondo digitale. Molto simpatico, molto stimolante. Dal mio punto di vista non è un grandissimo scrittore di romanzi o di racconti, Doctorow, appunto, è più da guardare per gli stimoli intellettuali che
ha, delle
dà,
belle idee,
ci fa riflettere sulle cose che potrebbero
sono d'accordo
accadere.
Con te, ha delle belle idee,
molto
e
bello,
scrive molto,
bello.
Molto male. Sono d'accordo con te,
sì, non le scrive benissimo,
piuttosto male, però appunto sì, ha una capacità di visione del futuro e di quelle che possono essere le problematiche, che che è un po' il sale di Digitalia, poi, no? Quel tipo di...
Sì.
Grazie Max, il mio gingillo è un po' una cacchiata, direi che non è un gingillo decisamente digitaliano, ma è uno dei gingilli più geek che abbia visto in questi anni, ed è una statua del signor Spock.
Ops.
Volete la statua del signor Spock in scala 1-3? Beccatevi 70 centimetri di statua da mettervi in salotto. Oh, ma fatta bene, sembra di avere veramente il piccolo Spock lì in casa. È fatta bene, non so chi me l'ha mandato questo gigliolo del giorno, fatto da questo Infinite Statue, e sono robe professionali. 1.299 euro, ero rimasto col prezzo in lire.
Regalato.
15 kg, è una scultura e... ragazzi, ma è fatta veramente bene, col suo piedistallo, con la sua tutina della federazione, diciamo è la tutina della federazione di quando, che gradi ha? Il grado di capitano, direi, qui sopra, per cui è un po' più avanti rispetto alla serie classica di Star Trek, e niente male, con la sua tutina rossa. La statua di Star, ce l'avete la statua di Spock in casa?
No.
Allora compratevela, no, 1300 euro, compratela. Gingilli del giorno, digitalia.fm/563, insieme a tutti gli altri link alle notizie di cui abbiamo parlato durante questa puntata. E siamo ai saluti finali. ci siamo dimenticati di chiedervi le recensioni. Metteteci una nota, un complimento, un insulto, quello che volete, una descrizione, un ciao mamma su qualche directory di podcast tipo Apple Podcast, che fanno sempre comodo. Portate le orecchiette fresche, cioè Digitaliani Nuovi all'ascolto, con i vostri amici, vi parte Digitalia, gli fate un favore a loro, fate un favore a noi e soprattutto fate bella figura, che non guasta mai. E per il resto basta, dopodomani, anzi domani, registriamo martedì una nuova puntata, una puntata speciale, una puntata su psicologia e digitale, psicologia e mondo digitale, web, eccetera, con un ospite d'eccezione. E io non ci sarò, lo condurranno Francesco e Michele. A che ora?
E quindi vi aspettiamo domani.
Cosa può andare male?
A che ora registrate?
Tutto.
A che ora? Alle 6:30, se non ricordo male.
Perché alle 6:30.
Se volete in diretta, se no, ovviamente presto arriverà sul canale del podcast. Michele, Francesco e Ivan Ferrero, dottor Ivan,
Ivan Ferrero,
psicologo,
giustamente,
come
psicologo,
si deve, pescato in mezzo alla nostra audience, pescato a bazzicare i bassi fondi dello Slack di Digitalia, l'abbiamo arruolato e vediamo. Direi che per questa puntata è tutto dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio,
da un sempre Marzolino studio cittadino di Avellino, un abbraccio da Massimo De Santo.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo presto allora con una nuova puntata di Digitalia.